In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio, sono le 16.44, bentornati su Radio Yulm, state ascoltando In Vetrina, programma di attualità e approfondimento. Oggi è il 12 dicembre 2024, quindi è il 55esimo anniversario dalla tragica strage di Piazza Fontana, avremo modo poi di parlarne più tardi. Io sono Luca, qui con me c'è Alessio.
Ciao Luca, saluto Angelica in regia. E oggi affronteremo diverse tematiche, parleremo della situazione del conflitto tra la Siria e Israele, della caduta del regime di Bashar al-Assad, e poi affronteremo la tematica appunto riguardante la strage
Calenzano, sì.
Calenzano, e dove appunto ci sono numerosi notizie, novità che arrivano appunto dalla procura.
Sì, concluderemo poi con lo sport. E io vi ricordo che se volete contattarci, scriverci per parlare degli argomenti della puntata di oggi, potete scriverci al 331 14 38 923. Sono le 16.45 e noi siamo pronti a partire. Partiamo subito dalla situazione in Siria. Dopo la caduta del regime di Assad negli ultimi giorni e la presa al potere del gruppo HTS, dei ribelli, chiamati così più comunemente sui giornali, con a capo al-Julani, sono giorni particolari in Siria, anche di festa per i cittadini che vedono cadere un regime che durava da più di 40 anni. E qui con noi per parlare e approfondire meglio la questione abbiamo Claudio Vercelli, storico italiano e scrittore. Professore, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato alla vostra trasmissione.
Buongiorno professore, buonasera. Come cambia lo scacchiere geopolitico internazionale con la caduta del regime di Assad?
Lo scenario geopolitico internazionale con la caduta del regime di Assad subisce senz'altro un mutamento significativo, ancorché in tutta plausibilità provvisorio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono alcune potenze regionali che ne escono, se non vincitrici, comunque confortate da quello che è il nuovo quadro dei rapporti all'interno delle nazioni che sono parte della realtà medio orientale, più in generale della realtà mediterranea, e altri soggetti, altri stati, altri paesi che invece subiscono, per così dire, quantomeno una sorta di stop o sì, di stallo.
Sì, certo, ecco, ci spieghi meglio magari quali sono queste due, diciamo, fazioni di vinti e vincitori?
Nel primo caso parliamo in particolar modo dei grandi patrocinatori delle milizie che si sono sostituite al regime di Bashar al-Assad, ovvero sia in primis la Turchia, ma su altri versanti anche altri soggetti che hanno svolto un ruolo più nell'ombra, pensando o ritenendo che da un indebolimento generale della presenza non solo e non tanto siriana, ma degli alleati della Siria ne avrebbero ricavato un qualche beneficio. Su questo versante ultimo possiamo mettere Israele, anche se in tutta plausibilità Israele ha svolto più un ruolo e svolgerà ancora un ruolo di spettatore e non di condizionatore degli eventi in corso, certo, e a venire. Certo. Sull'altro versante, quando parliamo invece di mutamento a sfavore, ci riferiamo in particolar modo a due grandi patrocinatori della Siria trascorsa, della Siria appunto del regime di Assad, ovvero sia della Russia da un lato, la Russia di Putin, e questo va precisato, e dall'altro lato dell'Iran teocratico, dell'Iran degli soggetti che a vario titolo si rifanno e finanziano, sostengono le milizie che operano all'interno del Medio Oriente, in particolar modo qui parliamo di Hezbollah, così come di quelli che sono i Pasdaran e tutte le figure di riferimento paramilitare che ruotano intorno al regime legato Teheran.
Certo, ecco, allora abbiamo visto salire al potere, diciamo per ora, anche se la questione In questi primi giorni al potere è un po' confuso, ovviamente ci sarà da costruire tutto un po' il reparto gerarchico all'interno della Siria. Abbiamo visto salire il gruppo delle HTS, cosa ci possiamo aspettare da questo gruppo e dal loro capo al-Julani, che dalle prime parole sembra quasi un jihadista moderato, anche se queste due parole sono un po' strane da accostare. Ci dica la sua.
È molto difficile definire quelli che sono i tratti, le caratteristiche, soprattutto in divenire, di qui in avanti, di Abu Muhammad al-Juliani, ovvero sia il leader che ha in qualche modo soppiantato, anche da un punto di vista direi mediatico, oltre che su un versante più strettamente militare e politico, il regime di Bashar al-Assad. Purtuttavia qualcosa si può cercare di mettere già a fuoco. Primo aspetto è al medesimo tempo un dato di potenza e anche però un limite. Ovvero sia, al-Juliani è essenzialmente un federatore di gruppi. Almeno una dozzina di milizie ruotano intorno alla sua figura e si sono coalizzate intorno a lui e con lui per raggiungere l'obiettivo che sono riuscite per l'appunto a garantirsi. Questo però è anche un elemento di debolezza, perché non è per nulla detto che gli interessi delle milizie così organizzate siano destinate a ripetersi nel corso del tempo secondo lo stesso schema. Un secondo elemento importante è che comunque sia questo personaggio, perché di personaggio si può parlare avendo conquistato anche gli spalti televisivi a livello internazionale, è molto attento all'elemento della comunicazione. Se è un jihadista moderato, come alcuni vanno affermando o forse auspicando, è francamente un po' un ossimoro, diciamo così, e mettere insieme due parole di significato molto diverse l'una accanto all'altra. Vedremo e lo misureremo di qui in avanti. Se ha intelligenza politica, e parrebbe averla, bisogna riconoscere il fatto che ha capito che forse una lunga stagione di contrapposizioni brutali a questo punto non è più redditizia per i movimenti islamisti. Questo non vuol dire però che l'alternativa sia costituita da un atteggiamento pacifico, tutt'altro. Però oggi l'obiettivo fondamentale degli suoi uomini e della sua stessa persona, del governo che si è costituito, che si va costituendo in queste ore, in questi giorni, è quello di ricostruire dei rapporti stabili e accettabili e permanenti all'interno delle diverse realtà di cui si articola la Siria contemporanea. Teniamo conto che anche in questo caso, come in molti altri casi in quella regione, conta moltissimo il fatto che abbiamo a che fare con delle società che sono estremamente eterogenee, perché la loro nazionalizzazione, la loro costituzione di nazione è anche il prodotto degli effetti del colonialismo di lunga durata, soprattutto quello di natura franco-britannica.
Ma a questo punto che scenario possiamo aspettarci per la Siria e per i suoi cittadini? Cioè, comunque il popolo ha accolto con entusiasmo la caduta del regime di Assad.
È difficile dire quale sia lo scenario che si prospetta per la Siria e per i suoi tanti cittadini, i suoi tanti abitanti, organizzati anche in gruppi e in comunità tra di loro non necessariamente contrapposte, ma suddivise secondo criteri territoriali, secondo anche delle modalità di fedeltà tra di loro non necessariamente coincidenti. Noi pensiamo, quando parliamo di uno Stato, quando parliamo di una nazione, di qualcosa che c'è prossimo, di qualcosa che ha a che fare essenzialmente con l'esperienza occidentale, segnatamente con quella euro-americana, se vogliamo, come dire, semplificare al massimo, ma per capirci. Nel caso invece siriano, come nel caso di altre realtà, quella immediatamente prospiciente del Libano o quella dell'Irachena, con tutte le variabili che poi entrano in gioco anche in altre storie come quella iraniana e così via, noi ci confrontiamo invece con una concezione, un'idea di società prima ancora che di politica, che è comunque diversa o non necessariamente collimante con quella che è invece quella che appunto andiamo condividendo nei nostri paesi. È difficile anche qui, come nel caso dei quesiti precedenti, dire a prioristicamente che cosa ne potrà divenire. Di certo è decaduto un regime dai tratti terroristici o comunque terrorizzanti, quelli della famiglia Assad, sì, che si era generato già più di 50 anni fa sulle ceneri di quello che era il panarabismo, di quelle che erano le esperienze storiche di un affrancamento nazionale che doveva interessare tutto, sì, il Medio Oriente e in particolar modo quell'area levantina. Un elemento che va considerato, al di là della specificità della vicenda siriana che stiamo prendendo in considerazione adesso, sarà il capire come si comporterà la nuova amministrazione Trump, che entrerà in carica, sì, di, sì, qui al prossimo mese, perché anche dalle scelte che arriveranno in politica estera di quell'amministrazione potranno, secondo me, derivare poi scelte contro scelte, risposte e atteggiamenti condotte da parte del nuovo regime, del nuovo potere siriano appena costituito.
Grazie mille Claudio Vercelli, storico, scrittore e docente. Grazie mille di essere stato con noi, professore.
Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete riservato e spero di potervi parlare e risentirvi la prossima puntata, quando ci sarà il tempo e il modo. Grazie.
Certamente.
È stato molto interessante.
Sì, sì, anche molto delucidante, sì, una situazione geopolitica che comunque non è facilissima da capire, dato che la Siria è uno di quei, sì, paesi che è in conflitto da tantissimi, esatto, anni.
E la una guerra, poi anche un conflitto, una situazione che continua ad andare avanti, mm-hmm, perché è notizia di oggi che le IDF israeliane, le forze militari israeliane, hanno conquistato il monte Hermon, che è un monte, vabbè, 2800 metri, è una zona strategica in Siria, perché grazie a questa conquista, che è stata demilitarizzata nel 1973 dopo la fine della guerra del Kippur, e praticamente adesso Israele ha una posizione geopolitica e strategica in Siria, perché può controllare tutta quella zona di Damasco e poi anche potrà, con i radar, qualsiasi velivolo che dovesse innalzarsi lo potrebbero individuare, quindi sono nuovi sviluppi che continuano ad arrivare.
Sì, certo, ce ne aspettiamo altri, però adesso è bello, per quanto si può definire, si può parlare di bello in situazioni di questo tipo, così delicate, ma è bello vedere che è stato un po' il simbolo di questa rivoluzione, se vogliamo chiamarla così, che ha messo fine al regime di Assad, la foto che veniva sventolata di Hamza Ali al-Kateb, che è un bambino che all'epoca, nel 2011, ormai tanti anni fa, aveva solo 13 anni, quando durante una protesta nei confronti del regime è stato sottratto alla propria famiglia ed è stato poi restituito morto e torturato. Le immagini avevano fatto il giro del mondo ed è diventato un simbolo, ancora oggi lo è, e vederlo sventolato in questi giorni di caduta del regime è stato una bella immagine, diciamo. Adesso sono le 16:57. Io vi ricordo che se volete contattarci potete farlo al 331 14 38 923.
E ora abbiamo Imagine Dragons, Thunder. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, feel the thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder! Degli Imagine Dragons, sono le 17 e adesso andiamo avanti con la seconda tematica, e appunto la strage di Calenzano avvenuta lunedì, e dove ci sono nuovi aggiornamenti da parte della procura.
Sì, infatti la strage conta in tutto 5 morti, numerosi feriti. È stato veramente un evento terribile.
Continuiamo a parlare perché appunto ci sono diverse inchieste da parte della procura e dei carabinieri che vedono appunto l'ipotesi che ci sia stato tra le concause un errore degli operai sulle condutture. In particolare si può leggere nei vari giornali oggi che nel tentativo di fare manutenzione e quindi rimuovere alcune valvole e tronchetti per mettere in sicurezza una conduttura per la benzina che era ormai dismessa da anni, e gli operai potrebbero aver toccato qualcosa che non dovevano e aver fatto causare appunto l'esplosione.
Sì, infatti è stata definitivamente accantonata l'idea che possa essere stato una sorta di attentato, comunque un esplosivo, quindi di sicuro non si parla di un evento doloso. E sembra appunto sia stato un caso, probabilmente un errore degli operai, ma comunque rimane la polemica perché sono quegli incidenti sul lavoro che succedono sempre, sempre troppo spesso. E,
sì.
Infatti l'aggredimento degli investigatori sarebbe puntata sulla manutenzione straordinaria in corso che non avveniva e con dei problemi che si erano già registrati negli scorsi mesi.
Esatto. Infatti Luca Tescaroli, che è il procuratore che si occupa della vicenda, parla di condotta scellerata, cioè quindi fa capire proprio che non sono state fatte, come molto spesso capita, le dovute manutenzioni per gli operai, per lavorare in sicurezza, insomma.
Sì, adesso passiamo a parlare di un'altra strage, purtroppo, quella del 1969, avvenuta il 12 dicembre, quindi 55 anni fa, la strage di Piazza Fontana, che è stato un attentato terroristico che è stato... viene definito l'inizio degli anni di piombo, un periodo di tensione durata molti anni che ha portato a molti morti. E in questi minuti in corso, proprio qua a Milano, c'è un corteo con anche il sindaco Giuseppe Sala. Adesso sono le 17.03, torniamo tra poco per parlare di sport,
sì,
con la Champions che si è giocata nei giorni scorsi,
sì, che ha visto comunque le italiane protagoniste,
sì, con la grande vittoria della Juve di ieri. Io vi ricordo che ci potete scrivere al 331 14 38 923, e adesso ci ascoltiamo Kendrick Lamar e Fitriana, Loyalty.
Secret society. Oh yes, it's true.
Oh yes, it's true.
All we got is love.
Loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty.
Kenny Nim, my resume is real enough for 2 millenniums. A better way to make a way, start defending them. I meditate and moderate all of my wins again. I'm hanging on the fence again, I'm always on your mind. I put my lyric and my lifeline on the line. And ain't no limit when I might shine, might grind. You rolling with it at the right time, right now.
Only for the dollar sign.
Bad girl, leave it now. Swear, 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 leave it now. On your pulse, like a CDM.
gas on a bitch like it's premium. Hard ass on a bitch, I'm in the fast lane. Been a bad bitch, with before in the cash game. I'm established, and I carry some of them. Run the Atlas, I'm a natural, I'm a rat.
I'm a savage, I'm a asshole, I'm a king. Shimmy out, shimmy out, shimmy out, yeah. You can tell your nigga he can meet me outside, yeah. You can babysit him when I leave him outside. Ain't no other love like the one I know. I done been down so long, lost hope. I done came down so hard, I slow. I done sleep a hell of a holler, real nigga won't.
I said I'm geek and I'm fired up. All I want tonight is just get higher.
All I want is, all I want is
loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. 10-4, no switching sides. Feel something wrong. You wacky, shifty, you don't buy. I need loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty.
Tell me who you're loyal to. Is it money, is it fame, is it weed, is it drink? Is it coming down with the loud pipes in the rain? Big chillin' only for the power in your name. Tell me who you're loyal to. Is it love for the streets when the lights get dark? Is it unconditional when the robbery don't start? Tell me when your loyalty is coming from the heart.
Tell me who you're loyal to. Do it start with your woman or your man? Do it end with your family and friends? Or your loyalty itself in advance? I said, tell me who you're loyal to. Is it anybody that you would lie for? Anybody you would slide for? Anybody you would die for?
That's what
I said, I'm geek and I'm fired up. All I want tonight is just get high.
All I want is, all I want is
loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. 10-4, no switching sides. Feel something wrong. You wacky, shifty, you don't vibe with me no more. I need loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty.
It's so hard to be humble.
Kendrick Lamar con Rihanna, Loyalty. Adesso parliamo della Champions League, che ha visto appunto protagonista ieri sera la Juventus di Thiago Motta. Grande vittoria, una partita che era uno sdoro della stagione per la Juventus in Champions League, perché appunto era in una zona, come dire, dove rischiava di non potersi qualificare tra le prime 24. Invece un 2-0 secco a City.
Sì, difficile, perché la Juve veniva da una sconfitta e due pareggi, e contro il City non è mai facile, nonostante un periodo di forma per il City veramente unico in negativo dopo l'infortunio di Rodri. Infatti la squadra di Guardiola non è, sembra irriconoscibile da tutti i punti di vista. Ha subito in numerose sconfitte, fa fatica in qualsiasi zona del campo, cosa proprio sì. Non da lui. Infatti anche Guardiola è visivamente esterrefatto ogni partita a cui assiste.
Sì, che poi erano due squadre che si sono affrontate proprio forse nel loro periodo stagionale peggiore, perché la Juve era in crisi anche lei con tanti infortuni, l'infortunio di Bremer, Cabal, Nico Gonzalez, ha recuperato Vlahovic l'ultima partita, quindi diciamo erano due squadre che arrivavano da momenti un po' neri, ecco. E invece questa vittoria li ha risollevati, li ha portati al 14° posto in classifica, e appunto Guardiola anche ha fatto i complimenti alla Juve dicendo che hanno fatto una grandissima partita.
Sì, tra l'altro una curiosità è che le uniche due squadre italiane ad aver battuto Pep Guardiola negli ultimi 15 anni sono in entrambe, c'è Thiago Motta e ci mette il suo zampino. Infatti l'ultima risaliva al 2010, quando Thiago Motta giocava nell'Inter, e adesso da allenatore della Juve.
Sì.
Mentre per altri italiani in Champions, il Milan è riuscito a strappare i tre punti con il gol nei minuti finali di Abraham, su una bella giocata di Camarda, che continua a promettere benissimo. Mentre negli ultimi minuti l'Inter ha perso la partita a Leverkusen, che le sarebbe valsa al posto tra le prime otto. Continua ad avere una posizione abbastanza solida e basta un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite, che sembrano molto abbordabili.
Sì,
per
comunque
nerazzurri.
È sesta, quindi sono pienamente in corsa.
Sì, mentre l'Atalanta ovviamente si mangia un po' le mani per quell'occasione all'ultimo minuto di Retegui, quando poteva pareggiare 3-3 con Real Madrid, che a sua volta non sta vivendo un grande periodo di forma, e si vede partita in partita. Basta pensare che nel girone di Champions League,
sì,
del formato di quest'anno
di
è ventesimo.
Stanno rischiando di uscire.
Sì, non avesse vinto la partita a Bergamo sarebbe stato un rischio molto molto concreto. Mentre ormai le speranze per il Bologna,
sì, Bologna
sono totalmente
33esimo, due punti. Non è ancora matematica, ma praticamente ha un piede e mezzo fuori dalla Champions League.
Sì, continua il grande periodo di forma invece il Barcellona, che vince 3-2 contro il Dortmund a Dortmund, quindi partita difficile. E alla doppietta di Guirassy risponde la doppietta di Ferran Torres, con sì, sempre una solita grandissima partita di Lamine Yamal, che si conferma un fenomeno, soprattutto
veramente,
considerando la sua età,
18 anni, 17. Comunque questo Real Madrid non molla mai, cioè tutte le volte lo danno per disperso, lo danno per oramai è morto. Invece con l'Atalanta, che è in formissima, 9 vittorie di fila, sì, in campionato, ha tirato fuori veramente la partitona.
Sì, è stata una bella partita, comunque, come ci aspettavamo,
quindi, sì, assolutamente.
Staremo a vedere certo, con ultime due
ricordiamo,
partite.
Ricordiamo che questa è sesta giornata, mancano, sì, due partite alla fine. Le prime 24 si qualificano, dalla prima all'ottava vanno direttamente agli ottavi. Invece, sì, dalla nona alla 24esima fanno
si
i playoff, i
16esimi,
certo, esatto.
Sì, 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 sarà interessante, quindi, vedere come si assesteranno, sì, le squadre, anche perché ci sono
tanti
delle sorprese, sì, esatto, col Brest e Lille che rientrano tra le prime 8, Liverpool a punteggio pieno, che non è del tutto una sorpresa.
Esatto. Anche il Club Brugge, vedevo, in questo momento sarebbe qualificato, se non sbaglio. Adesso non trovo la posizione, dovrebbe essere 19esimo, quindi, cioè, per la,
sì,
squadra belga sarebbe,
sì, sì, questo
roba.
Inedito di questo nuovo formato della Champions League è interessante, vedremo come andrà avanti.
Sì.
Vabbè. Adesso sono le 17:11.
Ricordiamo che se volete comunque intervenire, dirci la vostra sulle tematiche che abbiamo affrontato oggi o sulle partite della Champions League di ieri, potete farlo al 331 1438 923.
Sì, io vi ricordo che il 16 dicembre, lunedì, ci sarà una diretta qui su Radio Yulm in occasione di Natale. Ci potrete seguire la mattina e il primo pomeriggio, saremo lieti di avervi qui ad ascoltarci. Sì. Per oggi è tutto.
Radio Yulm.
Abbiamo fatto un piccolo scherzetto, per oggi non era tutto, è tutto per adesso, perché salutiamo Luca.
Io saluto Alessio.
Saluto Angelica in regia. Che dire, sono le 17:12, in vetrina torna domani.
Tutti i giorni alla solita ora. Noi,
sì,
vi salutiamo e
sì,
ci
buona
sentiamo.
Serata.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.